Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 23 luglio del 2025. Antonio Pizzichillo, il primo ad arrivare sui nostri social, sono appena tornato e mi sono riempito gli occhi di Maratea, devo dire bellissima location, chi vuole capire capisca. E però andiamo sui temi della giornata, sui giornali. Evidentemente la notizia del giorno per praticamente tutti i giornali italiani è la giustizia. Il sì del Senato, con 106 voti favorevoli e 61 contrari, alla riforma, della giustizia impostata dal governo Meloni e portata avanti, direi, con una certa perseveranza dal ministro Nordio. E funziona così: è passato prima alla Camera, poi è passato al Senato, poi siccome è una riforma costituzionale deve ripassare a settembre alla Camera, poi ancora al Senato e poi dopo, se non ottiene le maggioranze qualificate previste dalla Costituzione, si dovrà arrivare a un referendum confermativo da parte del popolo italiano, alla faccia insomma della democrazia e della idea che alcuni oggi raccontano sui giornali meno rispetto al passato dei colpi di mano della maggioranza. Qualsiasi colpo di mano sia fatto dalla maggioranza passa per due rami del Parlamento per due volte e poi passa per la decisione degli italiani se confermare o no questa riforma della giustizia. E i voti e gli schieramenti parlamentari sono interessanti, come oggi raccontano le critiche, perché si sono astenuti 11, di cui alcuni erano pochi, perché non so se ancora molti senatori, direi pochissimi, dell'aspirante Patek, mentre invece l'altro pezzo del centro, quello che guarda con più razionalità alle cose di governo, cioè Calenda, ha votato a favore rispetto a questa riforma della giustizia. Due dichiarazioni su tutte, quelle di Tajani e non solo di Tajani, di molti di Forza Italia, che giustamente rivendicano questa come la loro riforma, anche se attuata dal governo della Meloni, e parlano di una de dedica, diciamo anche se molto ideale, a Silvio Berlusconi, che di questa cosa era, come tutti sapete, fissato. Dall'altra parte, in maniera completamente evidentemente opposta alle dichiarazioni del vice segretario del Partito Democratico Boccia, sentite un po' voi che dice, abbiamo impostato un modello di giustizia che è quello della Polonia e dell'Ungheria e del trumpismo. Insomma, punto di vista, diciamo, interessante perché intanto sono paesi democratici questi, però nella loro logica sono talmente tremendi che è un insulto il fatto di avere un sistema e un modello di giustizia come quello della Polonia e dell'Ungheria. Intervista di quelle che pesano a Colombo, Gerardo Colombo, forse il più moderato dei magistrati di Mani Pulite, che però su questa vicenda è tranchant sulla Repubblica e dice è una manovra che porta alla limitazione dell'indipendenza dei pubblici ministeri. Vi segnalo, soltanto perché forse non lo fanno gli altri giornali, ma oggi converrebbe segnalarlo, che evidentemente i pubblici ministeri non sono sottoposti al governo con questa riforma, che Nordio ha detto in tutti i casi che lui da ex pubblico ministero non ha intenzione di sottoporli al governo, e quello che io invece penso in maniera molto più radicale rispetto a questa riforma, che non ci sarebbe nessuno scandalo se l'avvocato dell'accusa fosse un organo o elettivo come negli Stati Uniti o sottoposto al controllo del Ministero della Giustizia. Cosa che vi segnalo avviene nella civilissima e sinistra Spagna, e i PM stanno indagando il governo, e nella civilissima Francia, cosa che ha portato ai PM a indagare i presidenti del Consiglio e che dimostra come in realtà il punto sostanziale è che gli avvocati dell'accusa o hanno una cultura dell'accusa e dell'indipendenza, oppure possono anche essere formalmente indipendenti, ma sostanzialmente dipendenti da quello che sono le loro ideologie, come avviene in Italia. Però su questa vicenda, Carlo Bonini, per esempio, prende un ragionamento molto interessante, anche se favolosamente contrario a questo governo, e dice che questa riforma della giustizia è un regolamento dei conti con i magistrati da parte della maggioranza. La parola regolamento dei conti dà il senso, no, della malavitosità di questo governo. Il punto sostanziale è che io non trovo uno scandalo in un paese in cui Cronaca di ieri. I magistrati decidono quante persone e quanto devono essere remunerate se vengono licenziate. I magistrati indagano due città, come hanno fatto oggi a Pesaro e ieri a Milano. I magistrati decidono praticamente di tutta la nostra vita. Ecco, che il politico eletto democraticamente possa riappropriarsi non del giudizio, sia chiaro. Non il giudizio rispetto alle leggi, che deve essere ovviamente dell'organo giudiziario, ma dell'accusa rispetto alle leggi, così come è fatta oggi l'accusa, beh, insomma, non la trovo scandalosa. Vedete, tutti quanti oggi parlano della separazione delle carriere, che vi dico la verità, già di fatto un po' esiste, della non contiguità tra PM e giudici, che oggi non esiste, del doppio CSM, per cui ci sarà un CSM dei magistrati che giudicano e un CSM dei magistrati che invece attaccano, e questo rischia di rendere i magistrati che attaccano molto più autoreferenziali, se posso fare io una critica a questo governo, perché fino a ieri i PM passavano di grado, passavano di ufficio, andavano a comandare procure importantissime grazie al voto di un CSM che era fatto anche dai giudici. Domani i PM decideranno le loro carriere per cavoli loro, solo tra di loro. Quindi in realtà questa riforma, secondo me, dà quasi più poteri paradossalmente ai PM. Certo, li separa rispetto alla carriera dei magistrati. La vera cosa, e poi vengono sorteggiati i membri del CSM perché si pensa in questa maniera di rompere le correnti. Ho letto un pezzo su Tempi fantastico di un giurista un po' di settimane fa, in cui sosteneva: attenzione, perché col sorteggio il rischio è che tutti questi CSM vedranno sorteggiati e a rifare i membri del CSM soltanto i giudici di sinistra, che sono quelli che più si impegnano nella gestione collettiva del potere rispetto ai magistrati un po' più conservatori e indipendenti, che invece vogliono fare il loro mestiere. Vabbè, staremo a vedere. Ma la vera cosa che cambia è che non riesco a capire perché non venga sottolineata a sufficienza, oggi il Corriere della Sera fa una serie di box su tutte le cose che cambiano, è questa alta corte per le questioni disciplinari, cioè viene espunto dal CSM l'azione disciplinare nei confronti dei magistrati che sbagliano. 100-150, dice Colombo, oggi sono le azioni disciplinari, ma il punto è che se le giudicano tra di loro. Questo nuovo organo avrà all'interno una maggioranza di togati e una minoranza di laici, cioè una maggioranza di giudici e una minoranza, diciamo, eletti dal Presidente della Repubblica, dalle Camere, tutti con un sistema di sorteggio. Ma il punto sostanziale è che il Presidente sarà un laico e la maggioranza sarà dei togati. Quindi questa corte di disciplina dei magistrati rispetto al CSM forse potrà essere più efficace nel sanzionare, e questo è il vero problema, quei magistrati che fanno cappellate una dietro l'altra. Ecco, in questo forse questa riforma sarà un vero e decisivo passo avanti. Oggi, colpo di scena, nel giornale più garantista che esiste in Italia, non da oggi, cioè sul Foglio, Claudio Cerasa intervista Michele Serra, che si era fatto sfuggire in una sua rubrica, e noi l'avevamo notata in questa zuppa pochi giorni fa, dicendo: beh, insomma, sulle questioni della giustizia è un obbrobrio tutte queste cose che escono sui giornali. Insomma, io l'avrei un po' incalzato sulla ridicolaggine che su Repubblica si è scritto questo, però Serra dice: è assurdo che oggi la destra si prenda lo scettro del garantismo. Sono una paginata intera in cui per noi, diciamo, famelici populisti, non c'è grande soddisfazione. Anche perché, pensiamoci bene, i vari Michele Serra e compagnia cantante stanno iniziando a parlare del garantismo quando un giorno sì, un giorno no, Torino, Pesaro con Ricci, Milano con Sala, sono indagati quelli del PD. Cioè, questa è la cosa incredibile. Cioè, noi abbiamo fatto un casino che metà basta sulla regione Liguria, di cui oggi peraltro è stato intervistato l'ex presidente Toti, che dice: io mollo la politica, posso ritornare in politica soltanto se si ricandida per Silvio, perché sono stato completamente fatto fuori proprio da questa inchiesta giudiziaria di cui non mi considero né colpevole, il mio patteggiamento non è un'ammissione di colpa. Però il punto sostanziale è che adesso si scoprono un pochino più garantisti proprio quegli intellettuali che fino a ieri avevano gridato alla colpevolezza non solo di Toti, ma di tutti i candidati di centrodestra. Oggi invece la sinistra, che si becca Torino, Pesaro e Milano sotto inchiesta, e si era beccato pochi mesi fa, vi ricorderete, Bari, ma su Bari lì c'è una specie di cappa, di omertà, cioè il presidente della regione può dire che il sindaco De Caro veniva mandato come se fosse un guitto a parlare con la famiglia di un mafioso e nulla è successo. Se fosse stato a destra sarebbe successo un casino che la metà basta. Grazie Stefano per la tua donazione. Beh, insomma, adesso si scoprono garantisti, mortacci vostra. Vi segnalo un pezzo stupendo, stupendo, il fondo del Corriere della Sera di Carlo Cottarelli. Perché Carlo Cottarelli praticamente mette in discussione tutte le minchiate che lo stesso Corriere della Sera diceva, a partire da Fubini ieri, che drammatizzavano questa situazione di Milano per cui non ci sono le case per le famiglie medie o basse. E lui dice: ragazzi, ma non è colpa dei grattacieli. Dice: il problema qua non sono i grattacieli che si devono puffare. Il problema è che io ho fatto un'analisi pagata dai costruttori, e quindi, se volete, è un'opinione pagata, ma credete nella mia buona fede, e quindi ha fatto disclosure della sua inchiesta, in cui dice: ho fatto una bella ricerca su quello che avviene a Milano. A Milano ogni anno servono 5.000 nuove unità abitative. Noi ne facciamo molte di meno, e i bandi per fare social housing e case non per ricchi vanno tutte deserte. E sapete perché? Perché quando tu fai un palazzo di 10 piani e obblighi l'imprenditore a fare 7 piani ad affitti concordati e 3 a case per ricchi, cosa succede? Che vanno deserti, perché avete chiesto troppi bandi, nei bandi avete fatto troppe richieste per case ad affitti controllati, e quindi non c'è nessuna convenienza economica, che non è il male assoluto a dispetto di quello che pensano i magistrati, non c'è nessuna convenienza economica per costruire nuovi palazzi, per il semplice motivo che se tu lo devi dare ad affitto concordato e costruire un palazzo mi costa 100 e posso ricavare da quel palazzo soltanto 10, beh, quelli probabilmente non lo faranno mai. Il problema poi non è costruire nuovi tetti agli affitti, ma costruire nuovi tetti su cui, sotto i quali abitare. Pezzo di Cottarelli liberale straordinario, e che dovreste leggere e mandare a memoria, non voi zuppisti, ma i sinistri di ogni risma. Salvini ieri prende un premio dall'Associazione Italia-Israele per la vicinanza a Israele, che non mi sembra ancora un delitto, anzi, a parte i propal, mi sembra una cosa buona e giusta, essendo uno dei paesi più democratici e più liberi che c'è in quel posto, oggi governato da gente che si comporta nella guerra in maniera per alcuni discutibile. Ma insomma, la questione di Salvini che prende il premio di Israele mi sembra una cosa incredibile che venga contestato come se fosse un criminale Salvini. Oggi soltanto essere vicini ad Israele, che vi ricordo è l'unico di quei paesi che non ha un regime, mi sembra una roba da matti, e Salvini se ne fotte, e grande fa Salvini a fottersene. Nel frattempo c'è un pezzo straordinario di Belpietro che prende per il culo l'aspirante Patek, cioè Renzi. Dice: ma insomma, ma com'è possibile che uno che prende il 2% è fisso in televisione, fa interviste un giorno sì, un giorno no? È come se fosse inversamente proporzionale la sua presenza pubblica ai voti che porta. Peraltro lui ha appena detto che lascerà Mondadori perché Pier Silvio si è permesso di dire, che vi segnalo guida Mediaset, non Mondadori, che Mondadori è guidato dalla sorella Marina, ma comunque lascia Mondadori perché Pier Silvio ha detto quelle frasi, forse gli fa toc toc, che fai? Adesso diserti tutti i talk show, almeno una decina di Mediaset che ti hanno invitato negli ultimi mesi, visto che ci stai con grandissima frequenza, nonostante la tua bassissima riconoscibilità elettorale. Beh, stupendo, Belpietro gli dà uno sganassone metaforico, fantastico. Due cose economiche: la prima è quella con cui apre Wall Street Journal, cioè Trump fa pace con i giapponesi, e questo c'è soltanto Wall Street Journal perché chiude più tardi rispetto agli altri giornali, e cioè Trump fa l'accordo con i giapponesi per tasse, per dazi reciproci del 15% anche sulle auto che l'avevano del 25%, quindi lì si apre uno scenario di scambi tra Giappone e Stati Uniti fenomenale, quindi un grande accordo lo porta a casa. Ultima cosa: Unicredito rinuncia alla sua offerta pubblica sulla BPM e dice: con la Golden Power usata da questo governo ci sono troppi paletti e troppe incertezze per fare questa manovra, nonostante la Consob avesse dato 30 giorni in più per rivedere le cose. Beh, sostanzialmente lui dice: non ci sta. Però vedete, Orchel, che è un deal di affari più che un banchiere, lui probabilmente non sa neanche cosa sia un bancomat, ma invece sa benissimo quanto deve essere pagato. Il punto sostanziale di Orchel, e ve lo dice un liberale, è che se tu vuoi fare un'operazione nel settore più regolato che esiste al mondo, che non è la vendita di calzature, ma è la vendita del credito, cioè il risparmio, il credito e il fare banca, e non è regolato per me potremmo regolarlo anche di meno. Io sono un fan del Bitcoin, però in Europa è quella roba lì. Quando tu fai un'operazione di quel tipo, non è che ti puoi lamentare se fai l'operazione, vai sul mercato, dici faccio quello che voglio mentre stanno facendo un'altra operazione senza comunicarlo a nessuno e poi ti lamenti se arrivano nuove regole. È perché è parte del gioco per cui lui prende decine di milioni di euro all'anno. Cioè non è che si è trovato nel mercato delle acciughe ed è arrivato qualcuno e si è inventato una regola. È nel mercato più regolato che esiste al mondo, meno liberale che esiste al mondo, e che cosa dice? Beh, io me ne vado perché qua mi hanno fatto incazzare. No, probabilmente il punto sostanziale è che lui bisogna giudicare le persone degli obiettivi che portano a casa. Bene, evidentemente, sui 50 euro che vale la sua azione, malissimo sulla sua capacità di gestire non i salotti, ma gestire le relazioni in un settore come quello bancario che, anche se a me non piace, è il più regolato che esista. Ma vai a spiegare a Orcel, difficile spiegarlo certamente. Ci vediamo domani con la rassegna stampa mattutina, come sempre. Ciao!